In questo incontro, in questa conversazione, riprendo e rielaboro i temi di una recensione che ho dedicato al libro Chi ha fermato Torino? Una metafora per l'Italia, pubblicato dalla casa editrice Einaudi nel 2020. Gli autori sono tre noti studiosi italiani, Arnaldo Bagnasco, Giuseppe Berta e Angelo Picchieri. Il tema del libro sono le ragioni del declino economico di Torino negli ultimi 30 anni. Più precisamente, nel libro gli autori provano a rispondere alla seguente domanda: perché, dopo aver mostrato nella seconda metà degli anni 90 la capacità di invertire la traiettoria di declino economico, elaborando e attuando una strategia che sembrava in grado di riportare la città su una traiettoria di sviluppo economico, a metà degli anni 2000 Torino si ferma, per riprendere il titolo del libro. La strategia di sviluppo che stava mostrando la sua efficacia collassa, chi governa perde l'orientamento. Le azioni e le politiche diventano contraddittorie e la città ritorna su una traiettoria di declino economico, sulla quale si trova ancora oggi nell'opinione degli autori e nell'opinione di numerosi analisti. Credo che la pubblicazione di questo libro sia un'occasione da non perdere per riavviare una discussione sui fattori che influenzano la stabilità nel tempo delle traiettorie economiche delle città e sul ruolo assegnato alla resilienza nel discorso sulla città europea. Torino è un caso di grande interesse e il libro affronta o sfiora temi di grande rilievo metodologico e teorico. Riflettere sui fattori, sui dispositivi che stabilizzano le traiettorie economiche delle città, che le fanno restare su una traiettoria di sviluppo o che fanno loro superare una fase di crisi, è un esercizio necessario. Le città italiane, le città europee in generale, sono tutte sospese tra sviluppo e declino nella complessa fase storica che stanno attraversando e sono in cerca di un nuovo paradigma di regolazione economica. Ora, il mio interesse per la traiettoria economica di Torino e anche le mie perplessità su come si stava declinando il tema della stabilità delle traiettorie economiche delle città europee, in particolare le mie perplessità sull'uso della categoria della resilienza, è iniziato molti anni fa con un articolo che scrissi nel 2003. In quell'articolo proponevo di interpretare la traiettoria economica di Torino come una traiettoria socializzata, vale a dire una traiettoria profondamente influenzata dagli effetti indiretti, dagli effetti collaterali delle politiche nazionali. La traiettoria economica di Torino era stata socializzata, ad esempio, con le politiche di riequilibrio territoriale attuate dall'Italia nel decennio precedente, attraverso i sistemi di incentivi che furono introdotti per spingere le imprese manufatturiere a impiegare parte del loro potenziale di investimento nel Mezzogiorno. Lo stabilimento aperto a Melfi dalla Fiat nel 1994, ad esempio, piuttosto che a Torino o nell'area metropolitana di Torino, proprio come effetto di quel sistema di incentivi, ha avuto come effetto collaterale un rallentamento della traiettoria di crescita della città e della sua area metropolitana. Con quell'articolo volevo portare l'attenzione sulla traiettoria futura di Torino, in particolare sugli effetti che avrebbero potuto avere su di essa i cambiamenti dell'ordinamento istituzionale dell'Unione Europea, ordinamento che stava evolvendo rapidamente lungo le linee tracciate dal Trattato di Maastricht e dai trattati successivi. Il Trattato di Maastricht del 1992, il consolidamento del mercato unico europeo, l'introduzione dell'euro, l'ampliamento ad est e la radicale internazionalizzazione, globalizzazione se preferite, dell'economia, erano cambiamenti molto profondi delle basi istituzionali dell'economia europea ed erano destinati ad avere profondi effetti territoriali. All'inizio degli anni 2000 il tema degli effetti territoriali e locali dell'integrazione istituzionale dell'Unione era un tema di grande rilievo e già da alcuni anni la Commissione europea aveva iniziato ad elaborare un paradigma urbano e territoriale per affrontare gli effetti collaterali di questo cambiamento. Ora, mentre riflettevo sulla traiettoria economica di Torino, sugli effetti collaterali che l'integrazione europea avrebbe avuto su di essa, ero a Jena, nella Germania orientale, negli ultimi mesi di un soggiorno di ricerca e insegnamento che doveva essere di un semestre e si era poi protratto per altri 4 anni. E e mi trovavo ad osservare come testimone un altro caso, certamente estremo, certamente diverso, di traiettorie economiche di città profondamente influenzate da politiche nazionali, di traiettorie economiche socializzate nella definizione che proponevo. La riunificazione della Germania era stata realizzata con modalità che avevano azzerato la base economica di tutte le città della ex Repubblica Democratica Tedesca. Dalla prospettiva di queste città, la riunificazione era stata una perturbazione, uno shock esogeno con effetti devastanti sulla loro traiettoria economica. Si trattava di un caso di socializzazione radicale delle traiettorie urbane. D'altra parte, all'origine c'era un cambiamento istituzionale, appunto la riunificazione, che proprio per la sua natura, per il suo profondo significato politico, non poteva essere messo in discussione dagli effetti collaterali negativi che avrebbe prodotto. Allo stesso modo, non si poteva mettere certamente in discussione la politica di riequilibrio territoriale dell'Italia, il sostegno all'economia e alla società del Mezzogiorno, perché essa avrebbe avuto come effetto collaterale un rallentamento della crescita economica di Torino e di altre città dell'Italia settentrionale che avevano già raggiunto livelli di reddito elevati. Ora, se le politiche che hanno un rilievo nazionale o europeo non si mettono in discussione per scelta politica, quale relazione gli stati nazionali e l'Unione Europea, per quello che gli compete, devono stabilire con gli effetti collaterali di queste politiche? Quando in una città o in un territorio si manifestano le loro conseguenze negative, quale deve essere la reazione? La società tedesca, come poi dimostrerà concretamente con un piano di aiuti economici che non ha paragone nella storia europea, era pronta a compensare i costi individuali e territoriali che la riunificazione avrebbe generato. La riattivazione delle economie delle città della ex Repubblica Democratica Tedesca della Germania orientale, l'equilibrio del sistema urbano nelle regioni, delle regioni dei Länder orientali, molto diversi per organizzazione territoriale e base economica, assume il carattere di un progetto nazionale. Non ci si aspettava, nessuno si aspettava che queste città facessero da sole, utilizzando il loro potenziale di sviluppo e la loro intelligenza strategica. Peraltro, non avevano né potenziale né intelligenza. Il governo tedesco riconosce gli effetti collaterali della riunificazione sulla base economica delle città. Si chiede che cosa deve la società tedesca alle città della ex DDR e risponde impegnandosi in un gigantesco piano di ricostruzione della loro base economica. Affronta il tema dei drammatici effetti locali della riunificazione sulla base del paradigma della solidarietà territoriale, trasferendo risorse economiche e organizzative alle città della Germania orientale. A Jena, nella città nella quale vivevo, nella quale sarei tornato per insegnare per molti anni ancora, il paradigma della solidarietà territoriale si è manifestato in tutta la sua forza e coerenza. Ora, la riunificazione della Germania è naturalmente un caso particolare di cambiamento dell'ordinamento economico, così come lo sono stati tipologia e intensità degli effetti territoriali che questo cambiamento ha avuto. Gli effetti sulla base economica delle città erano attesi e la Germania li ha affrontati dalla prospettiva che ho appena richiamato, dalla prospettiva del paradigma della solidarietà territoriale. Qual è stato invece il paradigma scelto dall'Unione Europea per affrontare i disequilibri territoriali generati dall'integrazione istituzionale che stava avvenendo nelle forme previste dal nuovo progetto europeo? Ora, che i cambiamenti dell'ordinamento istituzionale del capitalismo europeo avrebbero avuto degli effetti territoriali profondi, era chiaro alla Commissione europea. Lo era meno a molti Paesi membri, certamente lo era meno all'Italia. Di fronte a questa prospettiva, immaginando l'impatto sulle traiettorie economiche delle città, l'Unione Europea adotta un paradigma territoriale nel quale la resilienza è ciò che garantisce la stabilità delle traiettorie economiche delle città. Ci si affida alla resilienza, considerata una qualità costitutiva delle città, come la qualità che permetterà alle città di superare le crisi economiche che saranno prodotte dagli effetti locali collaterali dei cambiamenti in corso. Ripeto, il rafforzamento del mercato unico europeo, l'unificazione monetaria, l'ampliamento ad est e la globalizzazione dell'economia e della società europea. In questo paradigma, le città sono organizzazioni resilienti e la competizione territoriale, la competizione tra città è ciò che stimola le città stesse ad attivare i dispositivi di resilienza di cui dispongono, a diventare città strategiche. Il paradigma della competizione territoriale adottato dall'Unione Europea sposta la responsabilità dei processi di aggiustamento necessari per compensare gli effetti delle politiche nazionali, la responsabilità cioè della stabilità delle traiettorie di crescita delle città, sposta questa responsabilità sulle città stesse, sulle civitas che devono utilizzare le loro peculiari innate capacità strategiche. Ora, utilizzare la categoria della resilienza nel campo degli studi urbani, nel campo dell'analisi e regolazione delle traiettorie economiche delle città, ha profonde implicazioni metodologiche. Infatti, introdurre la resilienza nella spiegazione delle traiettorie economiche ha un significato solo se le città vengono viste come sistemi complessi, dotati di dispositivi di regolazione interni. Ciò equivale ad adottare il paradigma cibernetico nello studio delle città. Il fatto è però che in questo paradigma la resilienza di un'organizzazione, di una città, deve essere valutata, può essere solo valutata, in relazione all'intensità delle perturbazioni che provengono dall'ambiente del sistema e dei disequilibri che esse generano nel sistema stesso. La possibilità di ritornare alla posizione di equilibrio dopo averlo perso dipende in misura significativa da quanto lo shock ha allontanato il sistema dall'equilibrio. La resilienza di un sistema è sempre relativa dalla prospettiva del paradigma cibernetico. Se lo shock è troppo forte rispetto alla capacità di resistenza e provoca danni eccessivi, i dispositivi di resilienza collassano o non si attivano. Di fronte ad una crisi urbana causata da cambiamenti del contesto, il primo passo è soffermarsi sulla gravità della crisi, misurare o valutare di quanto la città si è allontanata dalla posizione di equilibrio come effetto degli shock esterni. Ora, dalla prospettiva del paradigma cibernetico, il paradigma territoriale dell'Unione Europea e la sua enfasi sulla resilienza non ha nessun fondamento metodologico. In Germania non potevi chiamare in causa la resilienza per immaginare un ritorno delle città sul rapido sentiero di crescita economica. Lo shock che aveva colpito le città aveva determinato una tale destrutturazione della base economica da non permettere di affidarsi alla resilienza delle città per ritornare su un sentiero di crescita. Ora si può pensare al caso tedesco come un caso speciale, come un caso molto particolare. Ma fino a un certo punto, perché sono molti i casi nei quali sono le condizioni di una città dopo la perturbazione, la profondità della crisi nella quale la città viene a trovarsi, che definisce il tipo di strategia da adottare, la quantità di risorse necessarie, gli agenti che dovrebbero mettere a disposizione, il tempo necessario per ripristinare l'equilibrio e la possibilità stessa di ripristinare l'equilibrio. In effetti, sono molti i casi di città che hanno subito uno shock così forte da rendere non pertinente la questione della resilienza, volendo discutere della possibilità di ritornare in una posizione di equilibrio. Soffermarsi sulla resilienza di una città, ma anche di un individuo o in generale di un'organizzazione, senza soffermarsi sulla natura ed entità dei disequilibri, senza prendere in esame la natura e l'entità dei disequilibri che i dispositivi di resilienza dovrebbero ricomporre, non ha molto senso. Ma c'è un altro tema da considerare dalla prospettiva del paradigma cibernetico. Nei sistemi sociali, ad esempio in una società locale, la capacità di resilienza, così come la capacità di resistenza, dipendono da dispositivi progettati e realizzati in modo intenzionale, sono il risultato di scelte politiche ed istituzionali. Resistenza e resilienza non sono affatto caratteri connaturati ai sistemi sociali. Ora, torno al libro di Bagnasco, Berta e Picchierri. Ci sono almeno due ragioni molto importanti, dal mio punto di vista, almeno per riflettere su questo libro. La prima è che esso mette in evidenza che la resilienza ha un carattere contingente. Una città può essere resiliente, ma può anche non esserlo, può diventarlo o cessare di esserlo. La seconda ragione è che esso mette in evidenza, per implicazione, quanto sia stato trascurato nel discorso contemporaneo sulla città europea il tema della resistenza, cioè il tema dell'entità dei disequilibri generati dalle perturbazioni che provengono dall'esterno. Ora, nella seconda metà degli anni 90, Torino reagisce alla crisi economica che si stava manifestando, elaborando una strategia di trasformazione della base economica. Per la riconosciuta qualità del piano, Torino diventa un modello di città resiliente. Nel dimostrare la sua capacità strategica, sembra corroborare il paradigma della competizione territoriale che l'Unione ha adottato. L'illusione di essere veramente una città resiliente dura poco, però. A metà degli anni 2000 si assiste al collasso strategico di Torino. Il regime di regolazione che aveva prodotto la strategia si disfa. Torino riprende la sua traiettoria di declino economico. Spiegare il collasso strategico è in effetti l'obiettivo che il libro si pone. Ora, il caso di Torino, come ricostruito in questo libro, come ricostruito da Bagnasco, Berta Picchieri, sembra falsificare l'ipotesi della resilienza assoluta delle città. Nel raccontare il caso di Torino, gli autori mostrano come la resilienza delle città sia il prodotto di un regime di regolazione che è artificiale, fatto di norme, regole, procedure, comportamenti, accordi, coalizioni. La resilienza di una città è un carattere costruito. È un fatto politico-amministrativo, ha un fondamento istituzionale ed è quindi per sua natura contingente. Ora, a Torino collassano i dispositivi di resilienza ed è ciò che nel libro si indaga, ma resta in ombra, nel libro, la forza della perturbazione che ha colpito Torino e l'ampiezza del disequilibrio che questa perturbazione aveva causato. Era evidente che Torino, molto più di Roma, Milano, Napoli, come conseguenza dei caratteri della base economica di queste città, molto diversa da quella di Torino, sarebbe entrata in una fase di forti perturbazioni come conseguenza dei cambiamenti dell'ordinamento istituzionale del capitalismo europeo. L'entrata dell'Italia nell'area monetaria dell'euro avrebbe profondamente influenzato l'economia di Torino, modificando le condizioni competitive delle sue imprese manufatturiere. Ora, soffermarsi sulla resistenza di un sistema e sui danni generati da uno shock esogeno è necessario perché i dispositivi di resilienza, ammesso che la città ne disponga in un dato momento storico, diventano inefficaci di fronte a un disequilibrio eccessivo. Vorrei concludere con la seguente riflessione. I prossimi 2 decenni le città italiane ed europee attraverseranno una fase di forti turbulenze, saranno soggette a continui shock esogeni per un insieme di fattori. Le città in Italia e in Europa hanno una capacità di resistenza e una capacità di resilienza molto diverse. Le stesse perturbazioni avranno effetti irrilevanti su alcune città, mentre spingeranno altre in una situazione di profonda crisi economica e sociale. Alcune città si allontaneranno così tanto dalla traiettoria economica di equilibrio, escludere che esse possano da sole, utilizzando il loro potenziale economico residuo, ritornarci. Come il caso di Torino insegna, è necessario liberarsi in Italia e in Europa dalla retorica della resilienza delle città, per evitare che i disequilibri sociali e territoriali diventino sempre più profondi. È necessario abbandonare in Europa il paradigma della competizione territoriale e riscoprire i benefici del paradigma della solidarietà territoriale.